Mentre sul piano narrativo il candidato ed ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, può tranquillamente affermare che i migranti avvelenano il sangue americano, seppur con maggiore sobrietà retorica, la violenza dei dispositivi detentivi per persone considerate irregolari contraddistingue tanto il modello statunitense quanto quello europeo e quello italiano. La dimensione concreta, la dimensione concentrazionaria e industriale che assume la War on Migrants, che è un fenomeno anche economico e geopolitico molto più esteso rispetto a quello che si può spesso osservare all'interno di questo, diciamo, bacino di analisi. È un dispositivo che va dalle frontiere al mercato delle tecnologie sorveglianti, all'investitura di gendarmi esternalizzati, come abbiamo raccontato in più occasioni, ma passa anche dai contesti detentivi, la guerra alle persone migranti, contesti detentivi che diventano anche produttivi nel momento in cui viene estratto profitto, contesti spesso invisibilizzati, ma che rappresentano le strutture interne a noi più vicine della guerra alle persone migranti. Stiamo ovviamente parlando dei CPR, stiamo parlando dei centri di permanenza per il rimpatrio e della loro evoluzione dai CPT alla loro declinazione attuale, una traiettoria caratterizzata da continue resistenze all'interno, l'ultima di pochi giorni fa, e di solidarietà dall'esterno. Ricordiamo ad esempio compagne e compagni colpiti proprio qui a Torino dall'operazione Scintilla, che cercava di attribuire il reato di associazione sovversiva alla lotta contro il CPR, ma è anche un contesto caratterizzato da una traiettoria assolutamente neoliberista e sostanzialmente importata dal modello anglo-americano, che riguarda l'ingresso progressivo di attori privati di taglia sempre più grossa, come vedremo quest'oggi, fino a vere e proprie multinazionali della carcerazione privata come Serco. Una serie di fenomeni che appunto oggi approfondiremo grazie al prezioso contributo di Alessandro Leone, che insieme a Marika Iconomu e Simone Manda ha realizzato una serie di inchieste molto interessanti che vi invito a leggere, pubblicate su IRPI Media. Intanto scusa il lungo preambolo, scusa per la lunga introduzione. Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao, non ti preoccupare assolutamente. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Blackout. Un piacere essere qua.
Grazie davvero. Ti chiederei di partire da un'analisi dei processi appunto di privatizzazione che hanno riguardato i centri di detenzione per migranti in Italia.
Certo, allora, come dicevi tu prima, si chiamavano CPT, sono nati nel 98 con una legge da Turco-Napolitano, poi sono chiamati CIE, poi hanno avuto una sorta di restyling con l'ex ministro degli interni Marco Minniti, che è poi quello che ha portato avanti il memorandum con la Libia, ricordiamolo. E, nel corso di 25 anni di storia hanno subito un processo di privatizzazione crescente, perché già all'inizio c'erano comunque delle criticità e stiamo parlando della gestione della Croce Rossa. Infatti nel 2007 c'era una commissione parlamentare che aveva, diciamo, il compito di vigilare su questi centri, la commissione di Mistura, che poi arrivò a una conclusione, cioè che i CPR andassero chiusi e che bisognasse aprire una via, diciamo, di migrazione legale attraverso, per esempio, i corridoi umanitari. Poi purtroppo la situazione è degenerata e peggiorata perché, tra l'altro, il costo del lavoro per quanto riguarda i CPR si è abbassato, sono diminuiti anche i servizi ed è subentrata la logica delle cosiddette offerte al massimo ribasso, che poi sono quelle che permettono alle società di vincere gli appalti. Quindi a quel punto la Croce Rossa, diciamo, si è dileguata, ha preferito lasciare il settore perché non intendeva sottostare a questi stratagemmi. E quel vuoto è stato riempito da queste cooperative che invece hanno abbassato sempre di più anche la qualità dei servizi e hanno aumentato anche la repressione sotto proprio il profilo della repressione dei diritti basilari delle persone che sono all'interno dei CPR, che vivono all'interno dei CPR, e la situazione è degenerata sempre di più. Ovviamente queste cooperative poi sono state sempre le stesse, perché stiamo parlando comunque di soggetti che hanno cambiato nome, ma gli amministratori sono rimasti comunque sempre gli stessi. Alla fine ci sono anche dei processi in corso e nonostante questi processi continuano ad aggiudicarsi la gestione dei CPR. Faccio un esempio di quelli che abbiamo trattato nel corso delle nostre inchieste su IRP Media. Per esempio c'è Echene che gestisce i CPR di Gradisca di Sonza di Macomer, prima si chiamava Ecofficina, poi si chiamava Egeco, adesso appunto Echene. Ci sono alcuni processi in corso con che riguardano le varie diramazioni di questa cooperativa, ma continua a gestire questi CPR nonostante ci siano state delle morti, per esempio a Gradisca di Sonza. Ieri tra l'altro c'è stata una nuova protesta. L'amministratore di fatto di questa cooperativa viene dal mondo dei rifiuti, mentre nel caso di un'altra cooperativa che in questo momento diciamo è su tutti i giornali, che si chiama Martinina, prima si chiamava Engel, l'amministratore di fatto invece veniva dal settore turistico, quindi hanno visto effettivamente all'interno della detenzione amministrativa un settore proficuo, remunerativo a livello economico. E purtroppo la situazione sta peggiorando ulteriormente, perché oltre a queste cooperative adesso sono entrate all'interno di questo mercato anche le multinazionali. Prima c'era una multinazionale francese che si chiama GEPSA, che tra l'altro gestisce anche alcune carceri in Francia, poi il loro esperimento è fallito, soprattutto dopo il caso per esempio del suicidio di Moussa Baldi all'interno del CPR di Torino, magari poi ne parleremo più avanti. Adesso invece c'è un'altra multinazionale, che è una multinazionale svizzera che si chiama Ors, che è specializzata nella detenzione amministrativa e ha gestito diversi centri per esempio in Germania, in Austria e ovviamente in Svizzera, dove è praticamente in monopolio, è finita ovviamente su molti giornali, è stata accusata di mala gestione, anche di abusi molto spesso, ed è entrato nel mercato della detenzione amministrativa in Italia, questo però avendo dietro un altro colosso addirittura ancora più grande, perché poi questa società è stata acquisita alla fine del 2022 appunto da Serco, come dicevi tu prima, che non solo è specializzata nella detenzione amministrativa ma in tutti quei servizi di esternalizzazione del pubblico e nel privato, gestisce per esempio il traffico aereo di Baghdad, ha gestito la parte amministrativa dell'Obamacare, anche il trasporto pubblico nei vari paesi, è presente in Medio Oriente, in a Hong Kong, però ha il focus come core business, possiamo dire così, anche la detenzione amministrativa, soprattutto nel Regno Unito e in Australia. E in Australia per esempio ha proprio il monopolio dei centri di detenzione amministrativa. Sappiamo appunto che l'Australia probabilmente dal punto di vista dell'accoglienza forse il paese più repressivo del mondo cosiddetto occidentale. Però insomma il rischio adesso è che evidentemente questa privatizzazione possa estendersi non solo ai CPR ma magari anche alle carceri, ecco.
Certo, tra l'altro appunto come raccontavi tu, la privatizzazione dell'apparato detentivo si fa largo in qualche modo, silenziosamente, proprio tramite i centri di detenzione per migranti. Aggiungerei ancora il ruolo, oltre che di GEPSA, anche di Sodexo, che in Italia è entrata all'interno del contesto dei CPR e dei centri di detenzione per migranti tramite appunto la sua fornitura di servizi e via dicendo, ma Sodexo ha anche una sua declinazione al di là delle industrie del turismo che citavi e della gestione dei rifiuti, anche quelli dei servizi dell'alimentazione. Appunto Sodexo ha Calix, che gestisce carceri private nel Regno Unito principalmente, se non ricordo male. In qualche modo anche l'apparato carcerario dovrà molto probabilmente affrontare fisiologicamente questo processo di privatizzazione, che in questa fase, per esempio in Italia, e lo cito tra parentesi ma è importante ribadirlo, sta venendo implementato attraverso l'ingresso di WeBuild, ex Salini in Pregilo, che è stata ha siglato un patto con il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per l'organizzazione e lo sfruttamento di manodopera detenuta, che è un passaggio fondamentale all'interno dei processi di privatizzazione. Ma restando ai centri di detenzione per migranti, mi concentrerei, grazie al tuo contributo, soprattutto sul ruolo di Serco, che hai già anticipato, del suo ingresso tramite la rilevazione di ORS, anche perché Serco e la sua concorrente connazionale G4S sono la versione britannica di colossi come Geo Group, come Core Civic, che negli anni e dagli anni 80, anche questo è importante ricordarlo, sono partite come carceri private per diventare multinazionali della detenzione. E quando pensiamo agli orrori dei centri della ICE sotto soprattutto l'amministrazione Trump, ma con una certa continuità diciamo trasversale ai partiti, sono veramente degli orrori, un po' come per Serco le ricadute sulle vite di chi in prigione arrivano a casi limite come Christmas Island, che citate nella vostra inchiesta.
Certo. Certo. Allora, ci sono stati vari casi di abusi che tra l'altro non hanno portato a un indebolimento di Serco, perché Serco ha avuto un periodo di crisi nel 2014, attorno al 2014, perché c'era stato uno scandalo che riguardava la frode nelle pubbliche forniture di braccialetti elettronici per detenuti che poi in realtà si è scoperto che non erano più detenuti o addirittura erano morti. Poi ci sono stati casi segnalati di abusi sessuali da parte degli agenti in un centro dove erano rinchiuse solo donne a Yarswood, sempre nel Regno Unito. Ecco, quindi nel Regno Unito insomma sono abbastanza radicati, e soprattutto in altri settori. Però diciamo che il punto massimo si raggiunge in Australia, perché sappiamo appunto che l'Australia ha una politica molto repressiva per quanto riguarda l'immigrazione, ha addirittura i centri offshore, quelli di Manus e Nauru, che Serco non gestisce direttamente, ha provato a gestire, ma tutti gli altri, cioè quelli onshore, compreso Christmas Island, che è offshore geograficamente, però diciamo è comunque gestito dall'Australia, sono in mano a Serco. E l'Australia ha questa politica sempre dal 2014, per cui c'è una riforma di una sezione che si chiama 501, infatti le persone detenute sotto questa sezione sono conosciute proprio come 501, per cui se una persona viene condannata a oltre 12 mesi o per altri reati, come per esempio reati di matrice sessuale, oppure se anche sospettata di avere un legame per esempio con un gruppo criminale, gli viene automaticamente revocato il visto e quindi viene rinchiusa all'interno di un centro di detenzione. E questo è successo, e noi abbiamo avuto modo anche di parlare con persone che magari vivono in Australia da 30 anni, che non hanno mai preso la cittadinanza, ma che l'hanno persa appunto perché sono state condannate anche a più pene, magari di 2-3 mesi, fino poi a diventare cumulative, a diventare appunto pene da 12 mesi. Ci sono persone che sono rinchiuse nei centri di Serco da 10 anni, persone sono rinchiuse da 14 anni, perché non c'era un limite alla detenzione. Fino a poco fa è arrivata appena un mese fa una sentenza della Corte Suprema che appunto ha ribaltato un'altra sentenza del 2004, dicendo che la detenzione indefinita è illegale. Però è ovviamente in questo terreno che Serco ha attecchito, ha un contratto con il governo australiano dal 2009 che è arrivato a valere 3 miliardi di dollari australiani, contratto che è stato rinnovato più volte e adesso dovrà valere fino alla fine del 2024, non abbiamo dubbi appunto che sarà rinnovato, perché abbiamo visto i più grandi abusi soprattutto a Christmas Island, perché Christmas Island stiamo parlando di un'isola che fa parte del territorio australiano ma è più vicina all'Indonesia, e quindi dove fondamentalmente le persone vengono rinchiuse senza la possibilità neanche di un monitoraggio, perché neanche i genitori, neanche i familiari sono diciamo legittimati ad andare a visitare queste persone. E quindi ci sono state numerose morti, casi di autolesionismo, abusi di psicofarmaci, che poi sono appunto problemi simili che noi riscontriamo anche all'interno dei CPR italiani, con l'unica differenza che per i CPR c'è un limite a 18 mesi di reclusione, che è stato tra l'altro portato a 18 mesi da questo governo, dal governo Meloni, ma fondamentalmente stiamo parlando di mercati molto simili, quindi Serco ha visto in OS una possibilità per allargarsi al Mediterraneo, per cercare di coprire un'altra fascia, un'altra zona diciamo geografica, però il rischio appunto è quello di importare il sistema che già vediamo in Australia, dove appunto se voi andate a vedere, se cercate per esempio su Facebook, ci sono gruppi di detenuti sotto la riforma del 501 che pubblicano continuamente foto o video di pestaggi, oppure cattiva qualità del cibo, oppure ancora soccorsi che non arrivano quando una persona per esempio ha arresto cardiaco. L'abbiamo visto tantissimo di video di questo genere, ci sono stati appunto condivisi e siamo riusciti anche a parlare con alcune persone che sono attualmente detenute lì all'interno, che effettivamente non hanno, cioè, diciamo che il controsenso di questa logica è che c'è per esempio una persona che ha scontato la sua pena in carcere, è stato 17 mesi, e poi si è ritrovata invece all'interno di un centro di detenzione dove aveva scontato la sua pena 10 anni, quindi questa cosa non ha alcun senso e potrebbe, c'è il rischio appunto che potrebbe essere, che possa essere importato anche in Italia, quindi dobbiamo stare attenti.
Beh, è molto interessante quello che ci stavi raccontando, anche perché in qualche modo incarna il modello della cittadinanza a punteggio, un'altra forma che può assumere il credito sociale, che siamo spesso abituati e talvolta anche erroneamente a sovrapporre al modello sorvegliante cinese in modo un po' grottesco, mentre invece è qualcosa di abbastanza concreto, come evidenziano quanto ci stavi raccontando, gli esempi appunto che stavi descrivendo. Ed è un modello di cittadinanza a punteggio che sembra sedurre molto le destre, anche nostrane, fino ad arrivare poi a queste forme veramente quasi incredibili di ergastoli amministrativi. Siamo passati dalla detenzione amministrativa a dei veri e propri ergastoli sostanzialmente. Un'altra parentesi che aprirei rapidamente riguarda una riflessione sul fatto che in qualche modo emergeva di nuovo dalla possibilità di agire violenze da parte dei dipendenti di Serco e in generale delle multinazionali della detenzione, perché di questo si tratta, e quindi in qualche modo come la privatizzazione di carceri e di centri di detenzione per migranti comporti anche strutturalmente l'estensione del monopolio della violenza a guardie private. Siamo in qualche modo costantemente esposti in qualche modo descrizione e autorizzazione del monopolio della violenza da parte dello Stato, con tutti gli orrori che questo comporta. Vediamo come all'interno di questa logica di privatizzazione si estenda anche ai dipendenti muscolari, alla componente muscolare di queste aziende. È un processo, tra l'altro, di privatizzazione della violenza e di privatizzazione dell'autorità che sta procedendo soprattutto nel Regno Unito, con l'ingresso di forze di polizia private sul territorio, che da qualche anno vengono sperimentate a livello di contee di abbastanza ridotta scala, se non ricordo male nel Welsh, in quelle aree insomma un po' periferiche rispetto ai grandi centri urbani, ma anche in contesti di ordine pubblico, nel senso che per esempio ci sono squadre che sembrano come uniformi e come armamentario appartenenti a gruppi antisommossa, che eseguono sgomberi, che eseguono evictions e che sono privati. Chiudo la parentesi semplicemente per aggiungere quest'altra dimensione. E quello che emerge appunto dal settore della detenzione privata è anche una dimensione parassitaria del modello neoliberista, una dimensione di quasi parassita simbiotico con il settore pubblico sia statale sia europeo, perché si parla di aziende che non si occupano di nessun tipo di produzione. L'unico loro lavoro consiste nel contenere corpi considerati eccedenti, e per questo operano da un lato per intercettare fondi europei, dall'altro per fare lobbying e quindi estendere il modello dei CPR. Come ti sembra in qualche modo declinarsi questo aspetto dell'intercettazione di fondi e dell'estensione del modello?
Beh, sia per quanto riguarda ORS da un lato e Serco dall'altro, stiamo parlando appunto, diciamo, di due grandi multinazionali che ovviamente sono radicate soprattutto nei loro contesti di origine, perché ORS ha proprio un monopolio della detenzione amministrativa in Svizzera, così come Serco gestisce tantissimi svariati servizi per lo Stato inglese, ed è ovvio che quindi siano radicati anche dal punto di vista politico. Faccio un esempio: per esempio in Australia il ramo difensivo è gestito da un ex contrammiraglio australiano che è stato nell'esercito, nella Royal Navy, dell'Australian Royal Navy per 40 anni. Il caso di ORS lo abbiamo invece proprio delineato all'interno delle nostre interesse, perché c'è un comitato consultivo fatto di ex amministratori di impresa, CEO, politici sia tedeschi, svizzeri, ed è capitanato anche da un personaggio molto interessante, che è quello di Ruth Metzler, che è stato un politico molto importante tra gli anni 90 e i primi 2000 in Svizzera, adesso tra l'altro a capo della fondazione delle Guardie Svizzere Pontificie, quindi insomma anche un legame con il Vaticano. E quindi sicuramente da questo punto di vista non è facile dimostrare un legame diretto tra il comitato consultivo oppure tra altri esponenti con la politica stessa. Però faccio solo un esempio: ORS, quando è entrata nel mercato italiano, è entrata come società inattiva, cioè ha messo praticamente un anno a diventare attiva. I primi bandi li ha vinti quando era società inattiva, e ha vinto per esempio il bando che riguarda il CPR di Macomer. Ecco, e all'inizio non l'aveva vinto in realtà, però ha fatto ricorso, e a quel punto la prefettura di Nuoro ha consegnato il tutto nelle mani del Ministero dell'Interno, che poi ha aggiudicato il bando a ORS, però ORS non era ancora attiva economicamente. Nello stesso periodo invece c'è un CAS nei pressi di Trieste che si chiama Casa Malala, per cui ORS aveva vinto il bando e poi il TAR del Friuli Venezia Giulia l'ha revocato proprio sulla base dell'inattività dell'azienda, perché effettivamente essendo inattiva non avrebbe neanche potuto partecipare al bando. Quindi da un lato vediamo come il Ministero dell'Interno fa giudicare questo bando a ORS, dall'altro lato invece vediamo come il TAR del Friuli Venezia Giulia, per le stesse ragioni, revoca la vittoria del bando a Orse. Quindi c'è qualcosa, insomma, che non quadra qui, perché da un lato sì e dall'altro no, e soprattutto le regole valgono per tutti o valgono solo per alcune società e per altre società no? Quindi, insomma, sicuramente lascia molti dubbi questo, e sicuramente, appunto, come dicevo, Orse e Serco hanno una potenza di fuoco superiore anche alle stesse cooperative di cui parlavamo poco fa.
E certo, è fisiologico in qualche modo che all'interno del mondo della competizione ultracapitalista, neoliberista, il più grosso si mangi tutto il volume di mercato dei più piccoli. Tra l'altro, un altro aspetto interessante che sottolineavi è quello delle revolving doors, delle porte girevoli, per cui pezzi del mondo della politica entrano all'interno del management di certe aziende, ed è qualcosa di superiore ai classici strumenti del lobbying. Tra l'altro, appunto, il volume di fatturato che emerge anche all'interno della vostra inchiesta in qualche modo stride veramente gli stipendi semidivini dei manager di queste strutture, di Serco nello specifico, che è quella che affrontate in modo più profondo. In qualche modo contrasta veramente con, da un lato, lo sfruttamento del personale, la sua scarsissima qualità, che è qualcosa che accomuna tutte le aziende del settore della detenzione privata, perché dove vai a risparmiare? Sulla formazione e sugli stipendi e sulla selezione del personale, che deve essere anche in qualche modo... Sono andato a visitarmi il sito di Serco e vedi come siano in qualche modo alla ricerca di vuoi farti una carriera all'interno di Serco, vieni, hai un tutti secondini e secondine sorridenti come se fosse un camping. Dall'altro, appunto, c'è una da sottolineare come la materia prima di queste aziende siano le persone private della libertà, che siano per l'apparato sanzionatorio classico o per l'apparato amministrativo, e che quindi il loro potere di lobbying, come è avvenuto per le carceri private, lavori anche per aumentare il flusso di persone di cui alimentare il loro indotto.
Certo, assolutamente, assolutamente. No, ma c'è il caso, prima dicevo appunto che c'è il rischio di importare il modello di Serco in Italia per quanto riguarda i CPR. Sono sistemi molto simili per quanto riguarda la repressione, la violazione dei diritti più basilari, però per esempio Serco, e questa è una cosa che non succede in Italia, si occupa anche del reclutamento degli agenti di sicurezza all'interno dei centri, mentre in Italia se ne occupa direttamente le forze dell'ordine. Ecco, non è che sia un miglioramento, certo, però è indicativo del fatto che comunque la privatizzazione può portare a occuparsi di tutto lo spettro di servizi che poi riguarda appunto la persona, cioè non solo la gestione pura e semplice del centro, ma anche l'aspetto della sicurezza, l'aspetto sanitario, l'aspetto del cibo. E questo deriva anche, e l'abbiamo visto per esempio nei CPR, quando parliamo soprattutto all'interno delle inchieste di assistenza sanitaria negata, assistenza legale che non esiste, sono tutti servizi che sulla carta sono necessari e dovrebbero già portare di fatto a un sequestro, come è avvenuto poco fa nel CPR di Milano, della struttura da parte delle istituzioni. Però in un certo senso le istituzioni fa anche comodo che a fare il lavoro sporco ci siano queste entità, perché così in un certo senso si possono disinteressare, e questo lo vediamo anche per esempio nelle ispezioni, che vengono fatte molto poco oppure non vengono portate avanti affatto. E ci sono casi come quello che abbiamo trattato di Edeco, che appunto sarebbe l'ex e che dove addirittura la prefettura avvisava gli amministratori della società su quando sarebbe arrivata, si metteva d'accordo con loro per evitare appunto di incorrere in delle violazioni che potevano essere nascoste in quel momento. Quindi c'è anche una deresponsabilizzazione delle istituzioni da questo punto di vista. E appunto il rischio è quello, lo dicevo prima, che non solo i CPR siano privatizzati, perché già lo sono, ma anche le carceri, perché qualche anno fa, parlavo prima di GEPSA, è stata inviata una delegazione italiana a studiare un po' questo sistema, quello delle carceri privatizzate. Quindi dobbiamo tutti auspicarci che innanzitutto i CPR vengano chiusi e che questa privatizzazione non raggiunga il livello di altri paesi come Regno Unito e Australia.
Certo, guarda, è veramente molto interessante anche quest'ultima tua sottolineatura del fatto che l'estensione alla privatizzazione anche della detenzione carceraria sia in qualche modo uno sbocco naturale di questo modello di business neoliberista, e anche quanto citavi rispetto alla deresponsabilizzazione rispetto all'utilizzo di personale dipendente dell'azienda e non di funzionari delle forze dell'ordine. Senti, se hai altro che pensi sia importante segnalare, io in ogni caso rimando ascoltatrici e ascoltatori alla lettura della vostra inchiesta, delle vostre inchieste che linkerò al podcast. Se vuoi ancora concludere con un passaggio.
Sì, no, volevo semplicemente ricordare una cosa che cerchiamo di ricordare come premessa sempre, che molto spesso si parla di una riforma dei CPR, ma in realtà i CPR sono irriformabili, e questo lo abbiamo visto anche durante la gestione della Croce Rossa all'inizio. Cioè i CPR sono degli strumenti disumani per privare della libertà persone che non hanno commesso alcun reato oppure che hanno già scontato il loro reato, e sulla base appunto di un razzismo di base fondamentalmente. E quindi i CPR vanno eliminati e basta, non c'è possibilità di riformarli, l'unica cosa che si può fare è chiuderli.
Direi che non poteva esserci conclusione migliore. Un vero ringraziamento a te, alla tua collega, al tuo collega per queste inchieste, e speriamo di sentirci presto. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Ciao.